Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Chi era Giorgio Amendola? Figlio del liberale antifascista Giovanni Amendola e dell'intellettuale lituana Eva Kun, nasce a Roma nel 1907 e vive un destino segnato dalla tragica scomparsa del padre, assassinato dal fascismo. La sua vita prende una svolta decisiva nell'autunno del 1929, quando abbraccia idealmente il Partito Comunista d'Italia, dando inizio ad una serie di avvenimenti turbolenti, come l'ingresso nella clandestinità, l'arresto a Milano nel 1932, la spedizione al confino di Ponza, l'inaspettata liberazione del 1937 e la successiva fuga in Francia. Rientrato in Italia nell'aprile del 1943, partecipa attivamente alla resistenza tra le file del Partito Comunista e delle Brigate Garibaldi. Dal 1948 fino alla sua morte è stato un deputato influente per il Partito Comunista Italiano, assumendo diversi incarichi di rilievo. Punto di riferimento della corrente riformista del partito, auspicava una stretta collaborazione con i socialisti. Nel 1964, infatti, Amendola lanciava la proposta di unificazione tra il Partito Comunista e Partito Socialista, che tuttavia si concludeva con un nulla di fatto nell'undicesimo congresso del Partito Comunista Italiano nel gennaio del 66. Diamo ora un'occhiata al tema centrale di questo episodio, esplorando il percorso di Giorgio Amendola nel suo ruolo di europarlamentare e tratteggiando il suo pensiero sul tema dell'Europa. Durante un decennio, dal 1969 al 1980, che lo ha visto in prima linea nella riflessione sul processo di integrazione economica e politica degli stati europeo occidentali. Nell'aprile 1968, attraverso le pagine di Rinascita, Amendola delineava un obiettivo fondamentale per l'unità continentale, ovvero il superamento dei blocchi e l'attuazione di una politica di rapporti di cooperazione economica e culturale tra paesi a diverso regime sociale. Il rifiuto delle piccole Europe, in cui era diviso il continente, per Amendola era motivato da un'importante ragione pratica, sottolineata dall'idea che solo nell'unità i popoli europei potevano emanciparsi dalle grandi forze internazionali. In questo scenario, il 1969 rappresentava l'anno di svolta. Giorgio Amendola varcava le porte del Parlamento europeo come capogruppo della delegazione del Partito Comunista Italiano. Ciò segnava l'inizio di una battaglia dall'interno per la trasformazione democratica della comunità in termini confederali. Nel primo discorso all'Assemblea di Strasburgo chiedeva un'immediata revisione dei Trattati di Roma per trasformare la piccola Europa dell'impero scambio in un organismo ben più ambizioso, nel rispetto però dell'autonomia delle politiche di ogni paese e di ogni Parlamento nazionale. Al ritorno in Italia, Giorgio rilasciava un'intervista all'Unità, nella quale precisava le tre ragioni della partecipazione ai lavori del Parlamento europeo: spezzare la discriminazione anticomunista, conoscere direttamente i problemi della comunità, stabilire collegamenti con le forze di sinistra europee con l'obiettivo di riformulare i patti istitutivi del 1957. La questione di fondo, però, era quella di far diventare l'Europa uno strumento per superare i blocchi militari, creare in Europa zone disatomizzate, grandi aree neutrali. Nel contesto della crisi cecoslovacca, Giorgio Amendola interpretava gli eventi come un residuo della Guerra Fredda, accentuato dalla firma del Trattato per la non proliferazione delle armi nucleari, avvenuta poche settimane prima e coincidente con l'inizio del periodo di distensione tra le superpotenze. Pertanto, il dialogo tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sembrava indicare un declino della contrapposizione tra blocchi e offriva un'opportunità per l'unificazione di tutti gli Stati europei, indipendentemente dal loro regime sociale. Tuttavia, Amendola manteneva un approccio cauto, temendo che l'integrazione economica potesse nascondere un piano di potenziamento politico-militare dell'Europa occidentale sotto la guida degli Stati Uniti, con obiettivi chiaramente antisovietici. La sua visione paneuropeistica rifletteva questo atteggiamento prudente, suggerendo la necessità di costruire nuovi rapporti tra forze socialdemocratiche e comuniste nell'ottica di un'Europa unificata, ma vigilando attentamente sui possibili rischi geopolitici. Amendola sosteneva un'Europa delle nazioni aperta al dialogo con i paesi del blocco orientale, ma priva di ambizioni sovranazionali. Al disordine internazionale era imperativo rispondere con una riorganizzazione dell'Europa. La distensione, infatti, rappresentava il riconoscimento del diritto all'autonomia delle singole nazioni. Pertanto, la critica dell'intervento sovietico a Praga rifletteva la preoccupazione per la minaccia a questo principio fondamentale. Nel febbraio del 1970, in una trasmissione RAI, il Convegno dei Cinque, Amendola dichiarava che «L'Europa è un insieme di forze nazionali, diventate stati recentemente, e nei quali l'elemento nazionale, la conquista della nazionalità, ha un valore e una capacità creativa niente affatto esaurita in questo momento. Dimenticare questo elemento nazionale per correre dietro a costruzioni più o meno artificiali vuol dire costruire nel vuoto ed è quello che fino a questo momento è stato fatto. Non si può costruire l'Europa senza nazioni e senza popoli». Il punto di svolta si evidenziava con la crisi di Bretton Woods. Ciò portava Amendola a considerare che l'Europa potesse rappresentare qualcosa di più rispetto a ciò che aveva rappresentato fino a quel momento. Ed è proprio con questo spirito che nel novembre del 1971, al convegno organizzato dai gruppi parlamentari del Partito Comunista Italiano e dal CESPE, Amendola giustificava il sempre maggiore interesse al processo di integrazione, per quanto su basi democratiche, e nella sua relazione introduttiva dichiarava che «I comunisti che votarono contro i trattati di Roma, nella consapevolezza della loro responsabilità di partito di governo che si fa carico dei problemi nazionali, dichiarano di non proporsi l'obiettivo di una rottura dei trattati di Roma, ma quello di una loro revisione per realizzare una trasformazione democratica della comunità». È dunque evidente che tra il 1971 e il 1975 iniziava una nuova fase nel pensiero di Giorgio Amendola sull'Europa. La sua posizione si spostava da un'adesione alla comunità europea nettamente critica e strumentale ad una partecipazione più convinta. Nel marzo del 1973 Giorgio Amendola affrontava il tema del rinnovamento democratico delle istituzioni comunitarie su Rinascita. Secondo il leader comunista, questo processo doveva necessariamente iniziare con una reale unificazione economica di base, poiché, riprendendo le parole di Amendola, non vi può essere reale unità politica senza diminuire i contrasti esistenti fra zone avanzate industrialmente e zone arretrate, tra paesi come l'Italia che esporta emigrati e paesi come la Germania che fonda la sua espansione sull'utilizzazione del lavoro degli immigrati. Sottolineava che la democratizzazione delle istituzioni europee fosse fondamentale per questo obiettivo. La partecipazione popolare rappresentava il primo passo verso la trasformazione della comunità, che richiedeva l'elezione diretta del Parlamento europeo e una riduzione della burocrazia all'interno delle istituzioni esistenti. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo richiedeva una rottura degli equilibri di potere attraverso una vera e propria rivoluzione democratica europea. Nel luglio del 1976 veniva fissata la data delle prime elezioni del Parlamento europeo per la primavera del 1978, data che sarebbe poi slittata al giugno del 1979. Anche se queste elezioni non vincolavano i Paesi membri ad adottare una legge unica e proporzionale, come più volte auspicato dai comunisti italiani, Amendola accoglieva positivamente questo primo passo, utile a tutte le forze che volevano portare avanti con maggiore efficacia la battaglia per la democratizzazione della comunità europea. Ribadiva come la convocazione di queste elezioni fosse il primo passo per giungere ad un Parlamento europeo centrale nella vita della comunità, in quanto dotato di un'autorità derivante direttamente dal popolo. Nel dicembre 1978 iniziava presso il Parlamento italiano la discussione sul nuovo sistema monetario europeo, un accordo volto a mantenere una parità di cambio monetaria prefissata. La discussione era preceduta dal rifiuto del presidente francese Giscard d'Estaing di sostenere un trasferimento di risorse all'Italia, già approvato dal Parlamento europeo, per consentirle di entrare nel nuovo sistema monetario in condizione di sicurezza. Questo episodio sottolineava l'importanza di conferire all'Assemblea comunitaria poteri vincolanti, poiché, come affermava Mendola sull'unità, finché la politica comunitaria sarà dettata esclusivamente dai governi, continuerà a prevalere la volontà dei più forti, con la conseguenza di accrescere le distanze tra i paesi aderenti e di non procedere verso una reale unificazione economica e politica. L'approvazione dello SME da parte del governo Andreotti segnava il ritorno all'opposizione dei comunisti italiani e la crisi della formula della solidarietà nazionale. Pochi giorni dopo l'approvazione, Amendola esponeva presso il Parlamento europeo le ragioni del voto contrario dei comunisti. Evidenziava due questioni. Da un lato esprimeva la preoccupazione per il metodo decisionale adottato, che ignorava ogni dibattito democratico, dall'altro sollevava dubbi sulla sostanza dell'accordo monetario, notando la mancanza di soluzioni per affrontare gli squilibri economici tra paesi e regioni, nonché tra le due Europe, quella ricca e quella povera. Nei mesi successivi, Amendola si impegnava nella campagna elettorale delle prime elezioni europee. I risultati delle elezioni non erano però soddisfacenti né per il Partito Comunista Italiano né per le sinistre europee. Di fronte a questi risultati, Amendola, in un articolo pubblicato su Rinascita nell'ottobre del 79, osservava come il primo Parlamento europeo fosse spostato a destra, con un'autorità indebolita dalla modesta affluenza alle urne. La frammentazione della sinistra europea gettava un'ancora di salvezza alle forze conservatrici intenzionate a continuare politiche colonialistiche e ostacolava qualsiasi tentativo di rinnovamento economico che potesse intaccare le consolidate posizioni di privilegio. Con questo articolo si conclude la riflessione di Giorgio Amendola sulle strutture comunitarie. Pochi mesi dopo la sua malattia peggiorava, impedendogli di partecipare alla vita politica italiana ed europea fino alla sua scomparsa nel giugno del 1980. È stato un viaggio attraverso i suoi anni di impegno come europarlamentare, un periodo durante il quale ha costantemente sostenuto la battaglia per una democrazia più solida e partecipativa all'interno delle istituzioni comunitarie. Questo percorso ci ha permesso di esaminare da vicino il suo contributo nella costruzione di un'Europa più unita e inclusiva, riflettendo sulle sfide e sulle speranze che hanno caratterizzato il suo impegno politico.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unige Radio.